mentre rinnoviamo il nostro ricordo di Gesù, secondo il suo comando, fate questo in ricordo di me. Ricordiamo in Lui tutte le nostre intenzioni, a partire dalla pace fino alle intenzioni della nostra famiglia, dei nostri fratelli e sorelle. Confessiamo anzitutto che il Signore è misericordioso, riconoscendo le nostre colpe.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 18, versetti dal 21 al 24. Un angelo possente prese loro una pietra, grande come una macina, e la gettò nel mare, esclamando: con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la troverà. Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba non si udrà più in te. Ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te. Il rumore della macina non si udrà più in te. La luce della lampada non brillerà più in te. La voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te, perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte. In essa fu trovato il sangue di profeti e di santi e di quanti furono uccisi sulla terra.
Ma è stato tagliato in questo modo la nostra lezione. Comunque vediamo una nuova immagine, o potremmo dire una visione, la visione di una azione profetica da parte dell'angelo, che si comporta come i profeti rispetto al giudizio di Babilonia.
In questa ultima raccolta di elenco, insomma, di tutto ciò che accadrà a Babilonia, mi pare che appunto il gesto sia come sintetico, cioè c'è questa grande pietra, forse la pietra appunto della macina, della mola, precipitata, quindi un qualche cosa di irrevocabile, definitivo. Ma quello che volevo dire era l'elenco, mi volevo fermare sull'elenco, perché a cosa corrisponde questa fine di Babilonia? Corrisponde alla fine di tutta una serie di cose che in qualche maniera sono l'icona della città gaudente, forse anche prospera. Mi sembra, non mi sembra un elenco di peccati, ma di categorie di persone che stanno nella città che è prospera, semplicemente. E quindi mi sembra che il quadro generale sia quello, ecco, è finita, finisce così tutta una città e una vita tranquilla, ecco, che non aveva preoccupazioni. E cosa c'è dentro? C'è la musica con molti dettagli, comunque c'è lo spazio per la musica. Ci sono questi tecnici, questi artigiani, questa una laboriosità che è capace di creare oggetti. C'è la mola, c'è quindi il raccolto, una prosperità dei campi, oltre che l'ingegno delle mani. E poi, andando avanti nell'elenco, c'è la luce della lampada, quindi una vita che notturna, ecco, che può estendersi al di là dei ritmi normali. Poi lo sposo e la sposa, quindi una vita che prosegue, che ha i suoi momenti di gioia e che anche fa scorrere le generazioni. E poi i mercanti, il rapporto con gli altri grandi della terra. E, ecco, fino al versetto 23 a me pare che non ci sia in sé niente di male, è un mondo ricco, ecco, che può usare il suo tempo per ascoltare musica, per nella sera avere altre attività e con le sue mani creare, forte dei suoi raccolti, eccetera. Improvvisamente al versetto 24 invece cambia, mi pare che cambi il tono, perché dice che in tutto questo contesto fu trovato, e poi dice, il sangue dei profeti, dei santi e di tutti gli uccisi, gli immolati della terra. E questo mi sembra appunto un'iperbole, cioè Babilonia è la somma di tutti gli omicidi, e specificamente poi dei santi di Dio, profeti e santi. E insomma, mi pare che ancora di più si caratterizzi Babilonia come un simbolo di tutta una autonomia dell'uomo che sta bene, che pensa a sé, a riprodursi, a godersi la vita, ma anche dietro, fuori dalla vetrina, nel retro, che vive di soprusi, di omicidi di innocenti.
Sì, anche a me sembra che sia questo il noccio della faccenda, che questa Babilonia sia proprio un simbolo, perché mi sono riletto la pericope del... oggi è venerdì, quella di mercoledì, che anche lì c'era l'elenco dei re della terra, dei mercanti e dei comandanti, i quali con questo avviso al versetto 18, mi sembra che sia il 19, avevano avuto modo di pentirsi, perché si getteranno polvere sul capo. Allora adesso viene portata a compimento questa distruzione, però di una città che è già vuota, quindi, perché la gente ha già avuto modo di pentirsi. E come diceva Paolo, sembra quasi che un insieme di tante piccole mancanze abbiano prodotto questo simbolo, questa devastazione, che di per sé non c'è mica niente. Ci sono degli sposi, ci sono dei cantori, però si vede che c'è il peccato collettivo.
Ma per sottolineare un po' quello che è stato detto, io ho visto, questo intanto è un quarto lamento, è un lamento che dice appunto che è finita per sempre. Mi sembrava così che tutte queste cose belle che ha all'interno di questa vita, di queste situazioni, fino alla bellezza dello sposo e della sposa, sono venuti meno perché tutto era contaminato. Mi sembrava questo, tutto era contaminato, per cui tutto è finito, è detto 6 volte, ecco, una volta caduta Babilonia non si troverà più nulla dentro di lei, ecco. Allora che cosa si è trovato? Ecco, si è trovato in questa città appunto il sangue di questi uccisi. È detto il verbo non uccisi ma sgozzati, ecco, è lo stesso verbo che abbiamo trovato quando abbiamo visto l'agnello sgozzato. Mi piaceva molto questa uguaglianza di questi sgozzati come l'agnello, ecco, sono coloro che hanno dato la vita fino a morire, e non solo i profeti, i santi, ma tutti coloro che si sono comunque hanno vinto per il sangue di questo agnello sgozzato. Mi piaceva molto questa cosa. Quindi non si è trovato più nulla perché tutto era stato contaminato. E al lato abbiamo tutte le indicazioni di Geremia, Geremia 6, Geremia 12, che di queste cose parla di Gerusalemme. Ecco, anche a Gerusalemme si sono spente le luci, si sono spenti le voci dello sposo e della sposa. Quindi questo calice che è stato bevuto da Gerusalemme, questa punizione e questa punizione e quindi questa purificazione è stata bevuta dalle genti. Quindi mi sembrava proprio che fosse la stessa cosa. Ecco, tutto è spento, tutto è purificato per tutto poi rinascere. Mi sembrava una pagina del Coelet, il Coelet al capitolo 12, quando dice che l'uomo alla fine della sua vita, ecco, non sente più, non vede più, cioè c'è proprio la morte, ecco, non c'è più la mola, non c'è più il canto degli uccelli, non sente più nulla, ecco, questa dissoluzione del tutto, ecco, che poi dopo capitolo 19, ecco, c'è questa esultanza per questa grande purificazione.
Io forse ripeto un po' quello che ho detto l'altro giorno, che credevo che, mi sono sbagliata, pensavo che la pericope finisse al versetto 24, quindi avevo già detto. Comunque a me sembra importante ricordare che dal versetto 22, versetti 22 e 23, sono citazioni di Geremia, che per tre volte usa queste immagini per parlare di Gerusalemme. Capitolo 25 dice, al versetto Geremia 25, 9, 10, poiché non avete ascoltato le mie parole, manderò a prendere tutte le tribù del settentrione, le manderò per questo paese, su questo paese li ridurrò oggetto di orrore, scherno, obbrobrio perenne. Farò cessare in mezzo a loro le grida di gioia e le voci di allegria, la voce dello sposo e quella della sposa, il rumore della mola e il lume della lampada. Lo dice due o tre volte, e al versetto 23, e al capitolo, scusate, 21 forse, 21 invece c'è la promessa di restaurazione: farò udire ancora in te voce di gioia, voce di allegria, voce di sposo e voce di sposa. Io penso che chi legge abbia bene in mente questa citazione. Tra l'altro questo versetto di Geremia in positivo è un versetto che oggi si canta tradizionalmente a tutti i matrimoni religiosi ebraici: farò ancora udire in te voce di sposo, voce di sposa. Queste sono citazioni, e il tenore mi sembra molto diverso da quello dei versetti precedenti, che parlano di opulenza e di lusso sfrenato, merci innumerevoli con oggetti preziosi di grande lusso. Qui è semplicemente la vita della città, la vita di una città, appunto, come diceva Paolo, benedetta, e quindi se non ci fosse questo versetto 24 potrebbe sembrare appunto semplicemente la vita di una città. E questo mi sembra due cose: uno, che l'immagine di Roma un po' si dissolve e lascia il posto a tutti i sistemi iniqui, e due, la seconda cosa che mi colpisce è che viene travolto tutto, cioè un grande monito, perché anche ciò che sembra la vita quotidiana più normale, e qui invece in Babilonia, in questa città che è condannata, nasconde appunto sangue di profeti e di santi. E quindi è un grande monito alla insomma, anche alla vigilanza per noi, perché anche le cose più, quelle che per esempio in Zaccaria sono promesse di bene, ancora nelle tue piazze giocheranno bambini, ancora ci sarà un anziano che siede sulle piazze, e anche tutto questo, e tuttavia in essa fu trovato il sangue dei profeti e dei santi, di tutti coloro che furono uccisi sulla terra, perché in questa città non c'è solo questo, c'è anche un lusso sfrenato, l'idolatria e quindi il sangue.
Concludiamo, se non c'è qualcuno che brevemente dice qualcosa.
Ma a me, questo passo a me ha commosso, devo dire, ecco, che, perché questo lamento sulle cose che non ci saranno più è un canto di amore, ecco. Allora faccio fatica, ma è già diversi giorni che faccio un po' fatica a identificare puramente e semplicemente questa grande città con Roma, perché molti dei passi nei giorni scorsi e oggi anche in particolare, come diceva Sara, sono citazioni vere e proprie su Gerusalemme, sono alcune cose che fanno pensare a Gerusalemme qui. Ma il mio primo pensiero è stato che è impossibile che Dio al momento del giudizio non distingua, non sappia distinguere la zizzania dall'olio, insomma. Il motivo di arrivare a questo giudizio finale e di averlo ritardato è anche questo. E tutta la scrittura da Abramo in poi, ecco, ci indica che se c'è un giusto nella città non la distrugge. Insomma. Quindi qui non si può pensare che tutte queste cose che sono simbolo dell'amore umano semplicemente, dell'attività umana piena di amore, piena di laboriosità e di amore, che Dio tratti questo come chi ha ucciso i sangue, i profeti e cose. Non è così, ecco, non mi pare che sia così. Il fatto di dire non si udrà più in te questo, vuol dire che il giudizio sarà fatto, la città si sarà visto il male nella sua purezza, nella sua essenza, e non ci sarà più il resto, ma non è che lui distrugge il resto, a me non sembra, ecco, che sia così. Non è che lui distrugge lo sposo, la sposa, quelli che cantano e che esprimono la gioia, ecco. Questa città sarà resa visibilmente nella sua essenza di malvagità, Niente, ecco.
Sì. Ma io, cioè, se andiamo avanti qualche versetto, credo che sia connesso, vediamo la reazione, che è un alleluia. Questi sono testi che devono suscitare alleluia. Dice così dopo, no? E che vuol dire che questi testi suggeriscono questo. La salvezza e la gloria, eccetera, del nostro Dio, perché giudicò la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, eccetera, ha fatto la vendetta, eccetera. Questo è alleluia, deve suscitare l'alleluia. E queste sono, per il resto, sono formule sempre ripetute, possono essere applicate in tante situazioni diverse, a Gerusalemme, a qualunque viene meno lo sposo. Cioè, io non penso che siano formule di giudizio sullo sposo, sulla sposa, sono formule che indicano la desolazione, no? E sono riprese dai profeti, i quali spesso ci sono. C'è sicuramente molti motivi, molte ragioni per pensare a Gerusalemme, difatti c'è qualcuno, non uno solo, che pensa a Gerusalemme. Io penso che questo non sia, ecco, penso che questo non sia per un motivo. Se l'Apocalisse ha una sua logica in questi capitoli, bisogna leggere il capitolo 20 come dimostrazione ultima, il capitolo 20, versetti 7, 8, 9, dove c'è l'assalto finale alla città amata, mentre quando si descrive qui la distruzione di Babilonia è una distruzione per sempre. E il suo fumo, dice poco dopo qui, vedete, no? Versetti 3 e 4, sale nei secoli dei secoli, non può essere Gerusalemme. Non può essere. Gerusalemme è giudicata, è Sodoma e Gomorra, tutto quel che volete, certamente, ma non può essere Gerusalemme se non, al contrario, è l'alternativa qui. È questo che suscita l'alleluia, cioè la distruzione del male. Babilonia è il male. È anche, non è solo un fatto letterario, ma è anche un fatto letterario. Non è mai identificata con tutte le genti Gerusalemme. Anche qui lo vediamo, no? Babilonia, scusate. Anche qui lo vediamo. Perché non c'è solo il versetto 24, c'è anche il versetto 23. I motivi sono tre indicati, no? O sbaglio? Perché i tuoi commercianti erano i grandi della terra, i potenti, il dominio economico del mondo, perché con la tua farmachia, dunque, come si vuol dire, con la tua... le magie, con la tua magia hai sedotto, furono sedotte Pandata Esni, tutte le genti state sedotte. Babilonia non, non, io andrei per questa strada, Sandro, certo, ma Babilonia non coincide con tutte le genti vengono liberate, per questo c'è l'alleluia, cioè il giudizio su Babilonia, la quale ha tanti addentellati, penso io, nella storia. Non è separato dalla storia, ma non coincide con Roma. Ci si può leggere Roma, ci possono leggere tante cose, ma non coincide totalmente. Perché? Perché dopo Roma ci sono state altre imperi, mentre qui è un giudizio definitivo. Babilonia è un termine importantissimo fin dal capitolo 11 della Genesi. Babilonia è un simbolo del male, che naturalmente ha dei riscontri storici, non significa che sia fuori dalla storia, ma non coincide, e soprattutto non coincide con tutte le genti, i quali sono sedotte, non sono Babilonia. Mi sembra molto importante questo, io lo leggerei così.
No, allora, cioè, avevo un parallelo che non ho osato leggere. Ma se questa è la condanna del male e non di una città identificata con le singole persone, forse ci può essere una reminiscenza voluta nel gesto dell'angelo che scaglia la pietra e con quello che dice la finale di Michea. Qual Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdoni il peccato al resto della sua eredità e non serba per sempre l'ira, ma si compiace di usare misericordia? Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe, tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati.
Tashlich bimzulatayam, bimzulatayam. Getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Testo ripreso nella liturgia, il Capodanno, con anche il gesto che si fa in sinagoga, che si getta. Sì, io credo, ci avevo pensato anch'io a questo. Quello che quest'ultima immagine, perché non è che si sta sempre parlando della stessa cosa, la distruzione del male, che è il recupero delle genti, dell'umanità, e attraverso qui il giudizio di Dio, e che è rappresentato in questo caso da un gesto profetico dell'angelo, e questa è la caratteristica, se vogliamo, bellissima di quest'ultima parte, no? Vide un angelo che aveva, un angelo potente, prese, sollevò una grande pietra come di mola, non era una mola, sembrava una mola, e la gettò in mare. E l'accento è detto immediatamente, subito, sempre al versetto 21, così, con violenza, questo è significa la traduzione giusta, così, con violenza, sarà gettata via Babilonia. E qui la violenza è una cosa bellissima, è presentata la violenza di Dio, che è la speranza della salvezza del mondo. Il male è così grande, gli uomini non riescono a vincere il male, e Dio lo vincerà. C'è un anticipo di tutto questo nel giudizio attraverso l'agnello, la sua morte, è un anticipo. E il centro dell'Apocalisse qui non è diretto, ricordiamolo sempre, in questa logica, non riguarda neppure l'agnello, per questo si sa già, riguarda quelli che sono chiamati a collaborare con l'agnello, i quali devono perseverare. Questi sono testi che servono per sostenere la fede del giudizio di Dio che libererà il mondo, in vista del quale si deve patire e soffrire quelli che sono chiamati a collaborare con l'agnello. L'esercito dell'agnello, i 144.000, che sono sulla terra, non sono ancora nella gloria, devono essere incoraggiati da questo annuncio che è la certezza della vittoria di Dio e perciò della liberazione del mondo, dell'umanità. Io credo che vada letto così e che ci siano tutti gli elementi per leggerlo così. Tu getterai in fondo al mare, è molto bello quel testo di Michea, perché anche lì, in quel caso lì, non è un angelo, ma è Dio stesso. È la fede di Israele, che non c'è uno più forte di Dio nel vincere il male.